Parte terza. Capitolo 1. Non sapeva dove fosse finito. Forse si trovava al Ministero dell'Amore, ma non poteva esserne certo. Era in una cella. Il soffitto era alto e le pareti erano di lucida porcellana bianca. Nessuna finestra. Da certe lampade nascoste si diffondeva una luce fredda e si udiva un ronzio basso e insistente che Winston associò all'impianto di aerazione. Lungo i muri correva una panca o una tavola, buona appena per sedersi, che si interrompeva in corrispondenza della porta e, sul lato opposto, di una latrina scoperta. C'erano 4 teleschermi, uno per parete. Avvertiva un dolore cieco alla pancia. Non lo lasciava da quando lo avevano rinchiuso nel furgone e portato via. Però aveva anche fame, una fame assillante, malsana. Non mangiava da 24 ore, o da 36. Non sapeva ancora se lo avessero arrestato di mattina o di sera, né probabilmente lo avrebbe mai saputo. Da allora non gli avevano dato nulla da mangiare. Se ne stava seduto sulla panca più immobile che potesse, con le mani incrociate sulle ginocchia. Aveva già imparato a stare seduto immobile. Appena facevi un movimento imprevisto, ti sgridavano dal teleschermo. Ma la brama di cibo cresceva. Desiderava soprattutto un pezzo di pane. Forse gliene era rimasta qualche briciola nella tasca della tuta. Non era da escludere, il pensiero gli venne perché ogni tanto qualcosa gli solleticava la gamba, che ci fosse una crosta considerevole. Alla fine la tentazione di scoprirlo ebbe la meglio sulla paura e Winston si infilò una mano in tasca. «Smith!» urlò una voce dal teleschermo. «6079! Smith W! Via le mani dalle tasche quando si è in cella!» Si rimise immobile, con le mani incrociate sulle ginocchia. Prima di sistemarlo qui, lo avevano portato da qualche altra parte, una prigione normale o uno di quei luoghi di detenzione temporanea che usavano le pattuglie. Ignorava quanto ci fosse rimasto. Comunque, diverse ore. Quando non si hanno orologi né luce naturale, non è facile calcolare il tempo. Era un posto rumoroso e puzzolente. L'avevano cacciato in una cella simile a quella in cui si trovava adesso, ma lurida, dove non stavano mai meno di 10 persone, forse anche 15. I detenuti erano per la maggioranza criminali comuni, ma non mancavano i politici. Era rimasto seduto in silenzio davanti al muro, fra gli urti di quei corpi lerci, troppo preso dalla paura e dal mal di pancia per prestare attenzione a quel che gli succedeva intorno. Non gli era sfuggito, però, quanto differissero i modi dei membri del partito da quelli degli altri detenuti. I primi erano sempre zitti e terrorizzati, mentre i criminali qualunque avevano l'aria di infischiarsene di tutti. Gridavano insulti alle guardie, alzavano le mani quando si vedevano sequestrare le loro cose, scrivevano parole oscene sul pavimento, mangiavano cibi di contrabbando che estraevano da qualche piega segreta del vestiario e arrivavano a zittire il teleschermo quando cercava di riportare l'ordine. Alcuni di loro, d'altra parte, sembravano intendersela con le guardie. Le chiamavano per soprannome e cercavano di blandirle perché passassero qualche sigaretta attraverso lo spioncino. Le guardie stesse trattavano i criminali comuni con una certa indulgenza, anche quando dovevano ricorrere alle maniere forti. Si parlava molto dei campi di lavoro, dove la maggior parte dei detenuti si aspettava di essere inviata. Nei campi stavi benino, se avevi i contatti giusti e ti sapevi muovere. C'erano corruzione, favoritismi e traffici di ogni tipo, omosessualità e prostituzione, e perfino un alcolico distillato illegalmente dalle patate. Gli incarichi di fiducia toccavano unicamente ai criminali comuni, specie ai malavitosi e agli assassini, che costituivano una sorta di aristocrazia. Le mansioni più umilianti toccavano ai politici. C'era un andirivieni continuo di prigionieri d'ogni risma, spacciatori di droga, ladri, banditi, contrabbandieri, ubriaconi, puttane. Certi ubriaconi erano così violenti che gli altri prigionieri dovevano coalizzarsi per reprimerli. 4 guardie portarono dentro un rottame di donna, scalciante e urlante, enorme, reggendola per ciascuna delle estremità. Sarà stata sulla 60ina. E aveva 2 immense tette cascanti e riccioli grossi e bianchi che si erano scomposti mentre si dibatteva. Le strapparono gli stivali con cui aveva tentato di prenderli a calci e la scaricarono addosso a Winston, rompendogli quasi le anche. La donna si tirò su e gridò loro
Fottuti bastardi!
Poi, rendendosi conto di non essere su una superficie piana, scivolò dalle ginocchia di Winston sulla panca.
Pardon, tesoro,
disse.
Mica mi sedevo addosso a te se quegli stronzi non mi spingevano. Proprio non ci sanno fare con le signore.
Si fermò, si batté il petto e ruttò.
Pardon, disse. Non sono tanto in me.
Si sporse in avanti e rovesciò lo stomaco sul pavimento.
Molto meglio,
disse, appoggiandosi al muro con gli occhi chiusi.
Non tenertelo dentro, dico io. Tiralo fuori quando è ancora fresco nello stomaco.
Si rianimò, si voltò a dare un'altra occhiata a Winston e dovette trovarlo irresistibile. Subito gli passò un braccione intorno alle spalle e lo attirò a sé, soffiandogli in faccia a puzzo di birra e vomito.
«Come ti chiami, tesoro?»
gli disse.
«Smith»,
disse Winston.
«Smith?»
ripeté lei.
«Che ridere! Anch'io mi chiamo Smith! Beh!»
aggiunse con un tono sentimentale.
«Potrei essere tua madre?»
«Potrebbe essere mia madre», pensò Winston. L'età e il fisico corrispondevano, ed era probabile che la gente cambiasse un po' dopo 20 anni di lavori forzati. Nessun altro gli aveva rivolto la parola. I criminali qualunque ignoravano i prigionieri del partito nella maniera più plateale. Polit li chiamavano con sdegnosa indifferenza. I prigionieri del partito avevano paura di parlare con chiunque e soprattutto di parlare tra loro. Solo una volta, quando due donne del partito si ritrovarono vicine sulla panca, Winston colse nello strepito generale qualche parola sussurrata in fretta e in particolare un incomprensibile riferimento a una certa stanza 101. Dovevano averlo portato lì 2 o 3 ore prima. Continuava a sentire quel dolore cieco alla pancia, che diminuiva e aumentava alternativamente, costringendo i suoi pensieri a espandersi e a contrarsi di conseguenza. Quando aumentava, pensava solo al dolore e alla voglia di cibo. Quando diminuiva, lo assaliva il panico. In certi momenti, prevedeva quel che gli sarebbe capitato con tale evidenza che il cuore si metteva a correre e il respiro si fermava. Sentiva il colpo dei manganelli sui gomiti e gli stivali ferrati sugli stinchi. Si vedeva strisciare sul pavimento, urlando pietà tra i denti rotti. A Giulia non pensava. La mente si rifiutava. L'amava e non l'avrebbe tradita, ma questo era un dato di fatto che aveva assimilato come una regola matematica. Non provava amore per lei e non si domandava neppure che cosa le stesse accadendo. Pensava più spesso a O'Brien, con un barlume di speranza. Forse O'Brien sapeva che lo avevano arrestato. La fratellanza gli aveva detto non cercava mai di salvare i suoi membri, ma c'era sempre la lametta. Potendo, gli avrebbero mandato la lametta. Sarebbero passati più o meno 5 secondi prima che le guardie rompessero nella cella. La lama gli avrebbe straziato la carne con freddezza bruciante, tagliando fino all'osso anche le dita che la stringevano. In tanta afflizione sentiva ogni cosa e, tremante, si ritraeva dal minimo dolore. Non era sicuro che avrebbe utilizzato la lametta, anche ne avesse avuto l'occasione. Era più naturale esistere attimo per attimo, accettando di vivere altri 10 minuti pur con la certezza che dopo ci sarebbe stata solo la tortura. A tratti cercava di contare le piastrelle di porcellana delle pareti. Non doveva essere una cosa troppo difficile, eppure perdeva puntualmente il conto. Più spesso si domandava dove si trovasse e che ora del giorno fosse. Un momento era sicuro che fuori fosse pieno giorno e quello dopo era altrettanto sicuro che fosse buio pesto. In quel posto, glielo diceva l'istinto, non spegnevano mai le luci. Era il posto senza oscurità. Adesso capiva perché O'Brien avesse riconosciuto l'allusione. Il Ministero dell'Amore non aveva finestre. La sua cella poteva essere situata nel cuore dell'edificio o addossata al muro esterno. Poteva essere 10 piani sotto il livello del suolo o 30 piani sopra. Lui si spostava mentalmente da un luogo all'altro e cercava di capire dalle sensazioni fisiche se fosse sospeso in aria o sepolto a grande profondità. Da fuori giunse un rimbombo di stivali. La porta d'acciaio si aprì con fragore. Entrò un giovane ufficiale dai modi distinti, un tipo lindo con l'uniforme nera, sfolgorante di cuoio lucidato, così pallido che i severi lineamenti componevano una maschera di cera. Con un cenno ordinò alle guardie di portar dentro il prigioniero. Amplefort, il poeta, si trascinò allora nella cella. La porta si richiuse con altrettanto fragore. Amplefort mosse uno o due passi incerti da una parte all'altra, come se si aspettasse di trovare una seconda uscita, e poi cominciò a passeggiare per la cella. Non si era ancora accorto di Winston. Stranito, guardava il muro un metro sopra la testa di lui. Non portava le scarpe. Dalle calze bucate spuntavano grosse dita sporche. Inoltre non si radeva da parecchi giorni. Una barba ispida gli copriva la faccia fino agli zigomi, dandogli un'aria truffaldina che mal si accordava al corpaccione fragile e ai movimenti nervosi. Winston cercò di riscuotersi dal torpore. Doveva parlare con Amplefort, pur sapendo che il teleschermo si sarebbe messo a gridare. Era anche possibile che Amplefort fosse venuto a portargli la lametta. «Amplefort», disse. Dal teleschermo non uscì alcun grido. Amplefort si fermò, allarmato. Fermò lo sguardo su Winston e lo mise a fuoco lentamente. «Oh, Smith», disse, «anche tu? Perché sei finito dentro? A dirti la verità?» Si sedette con qualche sforzo sulla panca di fronte a Winston. «Esiste solo un reato, no?» disse. «E tu l'hai commesso?» «A quanto pare». Si portò una mano alla fronte e la premette sulle tempie per un momento, come se cercasse di ricordare qualcosa. «Succede», cominciò a dire in modo vago. «Sono riuscito a farmi venire in mente solo un fatto, una causa possibile, un'imprudenza, senza dubbio. Stavamo preparando un'edizione definitiva delle poesie di Kipling. Alla fine di un verso ho lasciato la parola Dio. Non avevo scelta», aggiunse quasi sdegnato, alzando lo sguardo verso Winston. «Non si poteva cambiare il verso per ragioni di rima. Ti rendi conto che in nuova lingua rimano con Dio solo 12 parole? E mi sono spremuto il cervello per giorni. Non c'erano altre rime possibili». Cambiò espressione. Non mostrava più fastidio e per un momento sembrò quasi contento. Tra la sporcizia e l'incolto pelame risplendette una sorta di calore intellettuale, la gioia del pedante che ha scoperto qualche quisquilia. «Hai mai considerato», disse, «che l'inglese ha condizionato profondamente la storia della poesia inglese con la sua scarsa propensione per le rime?» No, Winston non l'aveva mai considerato, né, date le circostanze, la cosa aveva per lui particolare importanza o interesse. «Sai che ora è?» disse. Amplefort assunse di nuovo un'aria allarmata. «Non ci ho fatto caso. Mi hanno arrestato, credo, 2 giorni fa, forse 3. Lasciò correre gli occhi sui muri, quasi si aspettasse di trovare una finestra da qualche parte. «In questo posto non si distingue il giorno dalla notte. Come fai a misurare il tempo che passa?» Parlarono a casaccio per qualche minuto, poi, senza una ragione evidente, il teleschermo li zittì con un urlo. Winston sedeva tranquillo, con le braccia incrociate. Amplefort, troppo grosso per stare comodo su una panca così stretta, continuava a cambiare posizione, cingendosi ora a un ginocchio, ora l'altro, con le mani scarne. Il teleschermo gli ruggì di non muoversi. Il tempo passava. 20 minuti, 1 ora, difficile dire. Di nuovo si udì da fuori un rumore di stivali. A Winston si contrassero le budella. Presto, molto presto, forse tra 5 minuti, forse adesso, quel calpestio di stivali avrebbe significato che toccava lui. La porta si aprì. Nella cella entrò il giovane ufficiale dalla faccia gelida. Con un minimo cenno della mano indicò Amplefort. «Stanza 101», disse. Amplefort si avviò con passo goffo tra 2 guardie, turbato in volto ma senza aver compreso. Passò altro tempo, che a Winston sembrò non finire mai. Il mal di pancia era ricominciato. La mente tornava sempre sugli stessi pensieri, come una pallina che continua a cadere nella stessa fila di buche. Aveva solo 6 pensieri. Il mal di pancia, il pezzo di pane, il sangue e le grida, O'Brien, Giulia, la lametta. ebbe un altro spasimo nelle budella. I pesanti stivali si stavano avvicinando. Come la porta si aprì, la corrente d'aria portò dentro un odoraccio di sudore freddo. Nella cella entrò Parsons. Indossava pantaloncini khaki e una maglietta sportiva. Questa volta Winston fu così sbalordito che smise di pensare a se stesso. «Tu? Qui?» disse. Parsons diede a Winston un'occhiata che non esprimeva interesse né sorpresa, ma solo tristezza. Cominciò a spostarsi di qua e di là senza logica, incapace di star fermo. Le ginocchia paffute gli tremavano. La cosa diventava evidente quando le distendeva. Gli occhi guatavano spalancati, come se avessero qualcosa da osservare a breve distanza. «Perché sei dentro?» disse Winston. «Pensiero crimine», disse Parsons, quasi piagnucolando. Nel tono della voce esprimeva a un tempo una completa ammissione di colpa e l'orrore incredulo di essere associato a quel termine. Si fermò davanti a Winston e lo investì di domande concitate. «Tu pensi che mi spareranno, vecchio mio? Non ti sparano, vero? Se proprio non hai fatto niente, solo qualche pensiero, chi non ne fa? So che ti danno retta, io mi fido. Conosceranno, no, la mia storia? Tu lo sai che tipo sono stato io? A mio modo non ero cattivo, certo. Non un cervellone, ma uno dedito. Ho sempre cercato di fare del mio meglio per il partito, no? Me la caverò con 5 anni, non pensi? O magari 10. Un tipo come me può rendersi utile nei campi di lavoro. Non mi vorranno mica sparare per essere uscito dai binari una volta».
«Sei colpevole», disse Winston.
«Certo che sono colpevole»,
esclamò Parsons, lanciando un'occhiata servile al teleschermo.
«Pensi che il partito arresterebbe un innocente, eh?»
Sulla sua faccia da rospo tornò la calma e si dipinse perfino un'espressione leggermente risentita.
«Il pensiero crimine è una cosa terribile, vecchio mio», sentenziò. «Agisce a tradimento. Ti cattura senza che neppure te ne accorgi. Sai come ci sono cascato io? Nel sonno. Sì, proprio così. Eccomi qua. Io che sgobbavo, cercavo di fare la mia parte. Che ne sapevo di avere in testa anche solo un briciolo di quella porcheria. E poi ho cominciato a parlare nel sonno. Sai che cosa mi hanno sentito dire?»
Abbassò la voce, come chi, dovendo parlare della propria salute, sia obbligato a pronunciare un'oscenità.
«Abbasso il grande fratello. Sì, ho detto questo. L'ho detto e l'ho ridetto, pare. In confidenza, vecchio mio, sono contento che mi abbiano preso prima che la cosa degenerasse. Sai che cosa gli voglio dire in tribunale? Grazie. Gli dirò grazie per avermi salvato prima che fosse troppo tardi».
«Chi ti ha denunciato?» disse Winston.
«Mia figlia»,
disse Parsons con una sorta di orgoglio mesto.
«Ascoltava dal buco della serratura. Ha sentito quello che dicevo e il giorno dopo è corsa dalle pattuglie. Niente male per una mocciosa di 7 anni, eh? Mica ce l'ho con lei, anzi, sono proprio fiero, significa che l'ho tirata su con i principi giusti».
Si mosse ancora su e giù a scatti, parecchie volte, guardando con smania la latrina. Poi si tirò giù di scatto i pantaloncini.
«Scusa, vecchio mio», disse. «Non la tengo più. È l'attesa».
Ficcò il grosso posteriore nel buco. Winston si coprì la faccia con le mani.
«Smith!»
gridò la voce dal teleschermo.
6079, Smith W, scopriti la faccia! Non ci si copre la faccia in cella!»
Winston si scoprì la faccia. Parsons usò la latrina con rumorosa applicazione. A quel punto saltò fuori che lo scarico era difettoso e il tanfo ristagnò nella cella per ore. Portarono via Parsons. Entrarono e uscirono altri prigionieri inspiegabilmente. A una donna toccò la stanza 101. All'annuncio, così parve a Winston, si seccò come una pianta, cambiando colore. Adesso, se l'avevano portato lì di mattina, doveva essere pomeriggio, ma se l'avevano portato di pomeriggio, doveva essere mezzanotte. Nella cella c'erano 6 prigionieri, tra uomini e donne. Tutti sedevano immobili. L'uomo di fronte a Winston, tutto denti e niente mento, assomigliava a un grosso roditore innocuo. Aveva 2 guancione chiazzate e rigonfie dove avresti detto tenesse riserve di cibo. Intimorito, muoveva gli occhi grigio pallidi da una faccia all'altra e si voltava di scatto appena incontrava uno sguardo. La porta si aprì. Portarono dentro un altro prigioniero.
il cui aspetto diede i brividi a Winston. Era un uomo qualunque, uno come tanti altri, forse un ingegnere o un tecnico di qualche tipo. Colpiva però la magrezza del volto. Un teschio. Su quel volto scarnificato la bocca e gli occhi apparivano enormi. Lo sguardo rivelava una specie di odio omicida e implacabile per qualcosa o per qualcuno. L'uomo si sedette sulla panca, poco lontano da Winston. Lui evitò di guardarlo una seconda volta, ma l'immagine di quel volto tormentato e ossuto gli si era impressa con una tale forza che era come averlo davanti. All'improvviso capì. L'uomo stava morendo di fame. Tutti i prigionieri pensarono lo stesso quasi contemporaneamente. Un leggero fremito percorse la panca. L'uomo senza mento continuava a fissare lo sguardo su quello che somigliava a un teschio. Poi lo distoglieva con aria colpevole e di nuovo lo fissava su di lui, spinto da un impulso irresistibile. Non riusciva più a star seduto. Infine si alzò, attraversò la cella a fatica, si cacciò una mano nella tasca della tuta e porse, tutto imbarazzato, un lurido pezzo di pane all'uomo che somigliava a un teschio. Dal teleschermo partì un latrato assordante. L'uomo senza mento abbandonò subito il suo proposito. Quello che somigliava a un teschio mise subito le mani dietro la schiena per provare al mondo intero di aver respinto il dono.
«Bumstead!» ringhiò la voce. «2713! Bumstead J! Butta a terra quel pezzo di pane!»
L'uomo buttò a terra il pezzo di pane.
«Resta lì dove sei!» disse la voce. «Rivolto verso la porta! Non muoverti!»
L'uomo senza mento obbedì. Le guancione rigonfie non smettevano di tremare. La porta si aprì con un gran rumore. Il giovane ufficiale entrò e, spostandosi, cedette il passo a una guardia bassa e tozza, che aveva braccia e spalle possenti. La guardia si piantò di fronte all'uomo senza mento e poi, a un cenno dell'ufficiale, lo colpì sul muso con tutta la spaventosa forza della sua stazza. E il colpo era stato così brutale che per poco non lo sollevò dal pavimento. Comunque, bastò a scaraventarlo in fondo alla cella, contro la latrina. Per un minuto l'uomo senza mento restò lì, allungato, privo di sensi, mentre il sangue gli colava scuro dalla bocca e dal naso. Emetteva un mugolio, un pigolio fievole, di certo involontario. Poi rotolò di lato e, stentando a ritrovare l'equilibrio, si mise carponi. In un fiotto di sangue e saliva, gli cadde di bocca la dentiera, divisa a metà. I prigionieri sedevano immobili, tenendo le mani incrociate sulle ginocchia. L'uomo senza mento si arrampicò di nuovo al suo posto. Aveva un lato della faccia sempre più livido. La bocca era un foro nel mezzo di una massa gonfia e deforme color ciliegia. Ogni tanto un po' di sangue gli gocciolava sul davanti della tuta. Ancora muoveva gli occhi grigi da un volto all'altro, con l'aria più colpevole che mai, come per scoprire quanto lo disprezzassero dopo quell'umiliazione. La porta si aprì. Con un minimo cenno, l'ufficiale indicò l'uomo che somigliava a un teschio.
«Stanza 101», disse. Winston avvertì al suo fianco un sussulto e un ansito.
L'uomo si era gettato a terra in ginocchio, con le mani giunte.
«Compagno ufficiale!» gridò. «Non c'è bisogno di portarmi lì! Non vi ho già detto tutto! Che cos'altro volete sapere? Sono pronto a confessare qualunque cosa! Ditemi che cosa volete sapere e avrete la mia confessione! Scrivetela su un foglio e io la firmo, qualunque cosa! Ma non la stanza 101!»
«Stanza 101!» disse l'ufficiale.
La faccia dell'uomo, già pallidissima, prese un colore che Winston non si sarebbe mai aspettato. Era diventata verde, non c'erano dubbi.
«Fatemi qualunque cosa!» gridava. «Da settimane non mi date da mangiare, finitemi, lasciatemi morire, sparatemi, impiccatemi, richiudetemi per 25 anni. Volete che denunci qualcun altro? Ditemi chi e obbedisco. Non importa chi sia o che cosa gli facciate. Ho moglie e tre figli, il più grande non ha nemmeno 6 anni. Prendeteli tutti e sgozzateli davanti a me e io starò a guardare, ma non la stanza 101!»
«Stanza 101!» disse l'ufficiale.
L'uomo lanciava sguardi scomposti agli altri prigionieri, come se cercasse qualcuno da mandare al suo posto. Posò gli occhi sulla faccia fracassata dell'uomo senza mento. Sollevò un braccio rinsecchito.
«Lui dovreste prendere, non me!»
urlò.
Non avete sentito quello che diceva dopo che gli hanno spaccato la faccia? Se mi lasciate parlare, vi riferirò ogni cosa. È lui il nemico del partito, non io!
Le guardie si avvicinarono. L'uomo adesso strillava.
Non l'avete sentito?
Ripeteva.
Il teleschermo ha trasmesso male. Voi volete lui, prendete lui, non me!
Le due grosse guardie si erano chinate, decise ad afferrarlo per le braccia. Ma in quello stesso momento l'uomo si buttò sul pavimento, attaccandosi a una delle gambe di ferro della panca. Lanciava ululati sconnessi, come un animale. Le guardie provavano a strapparlo di lì, ma lui si aggrappava con una forza incredibile. Lo tirarono per una ventina di secondi. I prigionieri sedevano immobili, con le mani incrociate sulle ginocchia e guardavano dritto davanti a sé. Gli ululati cessarono. All'uomo restava solo il fiato sufficiente per non mollare la presa. Seguì un altro tipo di grido. Una guardia, colpendolo con lo stivale, gli ruppe le dita di una mano. Lo costrinsero a rimettersi in piedi. «Stanza 101!» disse l'ufficiale. Lo condussero fuori. Barcollante, a testa china, si proteggeva la mano fracassata. Qualunque capacità di resistenza era finita. Passò molto tempo. Se quello che somigliava a un teschio era stato prelevato a mezzanotte, adesso era mattina. Se lo avevano prelevato la mattina, adesso era mezzogiorno. Winston era solo, da ore. La panca, stretta com'era, lo aveva tutto indolenzito. Spesso doveva alzarsi per sgranchirsi un po', e il teleschermo lo lasciava fare. Il pezzo di pane si trovava ancora dove l'uomo senza mento lo aveva lasciato cadere. Dapprima dovette sforzarsi di non guardarlo, ma poi alla fame subentrò la sete. Aveva la bocca impastata e amara. Il ronzio e la luce bianca, sempre accesa, intontivano, svuotavano la testa. Si alzava perché le ossa gli dolevano in modo insopportabile e poi tornava a sedersi quasi subito perché i capogiri non gli permettevano di rimanere in piedi. Quando riprendeva il controllo delle sensazioni fisiche, tornava il terrore. Talvolta vagamente speranzoso, ripensava a O'Brien e alla lametta. Forse gli avrebbero mandato la lametta con il cibo, sempre che gli dessero da mangiare. Il pensiero di Giulia, invece, era meno nitido. Stava soffrendo da qualche parte, magari assai più di lui. Forse in questo preciso momento urlava dal dolore. Pensò, se potessi salvare Giulia sottoponendomi al doppio della sofferenza, ci starei? Sì, ci starei. Ma era una decisione puramente teorica, e lui la prendeva perché sapeva di doverla prendere. Di fatto non la sentiva. In questo posto non riuscivi a sentire nulla, tranne il dolore presente e quello che sarebbe venuto. E poi, nel bel mezzo della sofferenza, potevi mai desiderare una ragione per soffrire di più? Una domanda a cui, per il momento, non c'era risposta. Gli stivali si stavano avvicinando di nuovo. La porta si aprì. Entrò O'Brien. Winston scattò in piedi. Quell'apparizione lo sorprese tanto da renderlo incauto. Per la prima volta in tanti anni dimenticò il teleschermo. «Hanno preso anche te!» gridò. «Mi hanno preso molto tempo fa», disse O'Brien con un velo di ironia, forse di rimpianto. Si fece da parte. A quel punto, alle sue spalle, comparve una guardia dal torace possente. Reggeva un lungo manganello nero. «Winston, lo sapevi?» disse O'Brien. «Non raccontartela. Lo sapevi, l'hai sempre saputo». Sì, adesso era chiaro. L'aveva sempre saputo. Ma non c'era tempo per pensarci. Adesso aveva occhi solo per il manganello che la guardia stava maneggiando. Poteva colpire ovunque, la testa, la punta dell'orecchio, la parte superiore del braccio, il gomito. Il gomito. Winston si afflosciò sulle ginocchia, quasi paralizzato, afferrandosi il gomito ferito con la mano. Tutto era esploso in un bagliore giallo. Incredibile. Incredibile che un colpo solo potesse causare un dolore simile. Il bagliore svanì e Winston poté vedere gli altri due chini su di lui. La guardia rideva dei suoi contorcimenti. A ogni modo una risposta era arrivata. Mai, per nessuna ragione al mondo, potevi desiderare un aumento della sofferenza. La sofferenza potevi augurarti unicamente che cessasse. Questo sì, non esisteva al mondo niente di peggio del dolore fisico. Contro il dolore fisico non ci sono eroi. Continuava a pensare mentre si dimenava sul pavimento, stringendosi inutilmente il braccio sinistro offeso. Non ci sono eroi.